Il tema di questa puntata è completamente diverso da quello della matematica. Se là avevamo, come ho detto, un palazzo vitreo, eterno, climatizzato, delle necessità intelligibili, qui abbiamo il tempo, il divenire nel tempo. Si potrebbe intitolare questa puntata con una frase di Thomas Mann, che sta all'inizio del suo romanzo forse più bello, Profondissimo è il pozzo del passato. Faremo esperimenti di realizzazione della abissalità del tempo. Tempo che è quello della mia stessa storia. Infatti io posso esistenzializzare l'universo, perché senza l'universo io non sarei e quindi l'universo è la mia storia come lo sono i miei genitori. Io sono figlio dell'immenso e oggi cerco di realizzare l'immensità temporale della mia cosmobiografia. Una biografia cosmica, ma anche una biografia ferina. Una cosmobiografia e una teriobiografia. Questa parte animale della mia biografia apre su una dimenticata cuginanza, la cuginanza animale, rimossa in una società di mattatoi. Ma più si risale nella genealogia umana e meno questa genealogia è araldica. Più è alta e più è bestiale. Procedendo di generazione in generazione, cioè di copula in copula verso il passato, si va verso copule sempre più posteriori e sempre più quadrupedi. Quindi questo viaggio verso l'abisso del passato è anche un viaggio verso i parenti poveri, i parenti schiavi, i parenti vittime, massificati nei mattatoi come carne e seviziati nei laboratori. Parenti poveri, ma spesso dal corpo splendido, forse più bello di quello umano, con molte capacità diverse dal mio e superiori al mio e con delle inferiorità. Ma di stupenda bellezza ingegneristica ed estetica. Io penso di iniziare con dei dati a tutti noti che devono essere solo ricordati come punto di partenza di successive realizzazioni, di successivi risvegli alla loro realtà. Questi dati di per sé sono delle nozioni che si prestano a essere perfettamente dominate. Io le dividerò in alcune tappe. La prima è una tappa o fase interamente fisica, starei per dire fisico-teorica. Il mondo è tutto gravitazione e elettromagnetismo. Delle due, la più interessante è l'elettromagnetismo. Il mondo è tutto di atomi. Prima è di plasmi, ma insomma a un certo punto è tutto di atomi. E in questo mondo non ci sono che scambi materia-energia. Secondo la più famosa formula della fisica, quella scoperta da Einstein, credo nel 1905, E uguale m per C2, per C alla seconda, l'energia è proporzionale alla massa moltiplicata moltiplicata per il quadrato della velocità della luce. Questo dice quali vertigini di energia siano celati nell'intimo della materia. Questa fase solo fisica dura qualcosa come 9 miliardi di anni, 9.000 milioni di anni. Episodi di questa storia gravitazionale elettromagnetica di 9 miliardi di anni, in particolare la formazione delle stelle per condensazione gravitazionale e la cottura di atomi pesanti nel nucleo di queste stelle. Sono delle formidabili panetterie che lavorano l'idrogeno ottenendo atomi in cui più protoni possono stare insieme nel nucleo sebbene abbiano lo stesso segno. Tra questi sarà poi essenziale per noi il carbonio con i suoi quattro protoni nel nucleo. Pensate il tempo che ci vuole perché si condensi una stella partendo da polveri cosmiche, perché entri a regime e poi la sua durata può essere di miliardi di anni, cioè un ordine di grandezza vicino a quello dell'universo. E poi occorre che queste panetterie cosmiche, questi forni, esplodano, che i loro grembi esplodano e proiettino nello spazio gli atomi pesanti necessari alla vita futura, vita di cui al momento nessuno può lontanamente immaginare l'avvento. Sono parti giganteschi, accouchement colossali di atomi pesanti, e queste polveri di atomi pesanti ricominciano il loro vagabondaggio finché non si condensano in anelli intorno a stelle e finché questi anelli, come in una per me indimenticabile cosmicomica di Calvino, a loro volta non si condensano per la gravitazione in pianeti. Oh, incredibile laboriosità di tutti questi processi, cocciuta tenacia. Si può capire che abbiano richiesto 9 miliardi di anni. La seconda fase è quella della vita sulla Terra, circa 3 miliardi e mezzo di anni. Fino a quel momento non c'era che la fisica. La vita inizia quando abbiamo delle cellule. Per 9 e più miliardi di anni non c'è stata una sola cellula a noi nota nell'universo. La cellula è quel diabolico esserino che assembla nella sua membrana, nel suo involucro, materiali da tutto intorno ed ecco l'aspetto diabolico, si riproduce. Ha davanti a sé una carriera incredibile perché ha scoperto come riprodursi. Questi 3 miliardi e 500 milioni di anni della vita si distribuiscono più o meno così. Questo sta in tutti i libricini per i bambini. Dopo milioni di anni prebiotici di sferule precellulari che cominciano ad arrotolarsi nell'acqua dei mari, abbiamo 1.500 milioni di anni tutti di cellule procarioti, senza nucleo. Due miliardi di anni fa appaiono le prime tracce di cellule eucarioti con il nucleo. E anche questi eucarioti piccolissimi durano indisturbati accanto ai procarioti per altri 1.500 milioni di anni. Tutto questo si svolge nel mare, l'ambiente è acqueo, non c'è nessun organismo che potrebbe vivere sulla Terra. 550 milioni di anni fa, quindi dopo 3.000 milioni di anni, nel Cambriano appaiono gli organismi pluricellulari e noi a questo punto siamo interessati al loro sbarco sulla Terra. Questo sbarco avviene per le piante 430 milioni di anni fa. E per gli animali che ci interessano direttamente, 370. Strisciano sulla terra nonno Eustenopteron, un pesce capace di strisciare molto bene, e nonno Ictiostega, che forse è il primo anfibio e quindi è l'antenato di noi tutti, una specie di barbutissimo abramo, che ce la fa a vivere altrettanto fuori e dentro e inaugura gli anfibi. 250 milioni di anni fa appaiono i rettili. E questi rettili saranno l'origine dei dinosauri 50 milioni di anni dopo. Intanto appaiono gli antenati dei mammiferi, i terapsidi, ma molto affascinante è il periodo del regno dei dinosauri, soprattutto il Giurassico, ma in realtà sono tre grandi periodi, e il regno tirannico dei dinosauri dura 160 milioni di anni. Finalmente ci fanno il favore di estinguersi in base a un cataclisma ancora non completamente chiarito, 65-70 milioni di anni fa. E allora i nostri timidissimi antenati, piccoli mammiferi simili a scoiattolini, tirano sulla testa e cominciano a riempire la terra. Qualcosa come 65 milioni di anni fa, cioè proprio quando finiscono i dinosauri, partono anche i primati, i nostri cugini primi. E questi tirano avanti così per 60 milioni di anni. È di 2 o 3 giorni fa la notizia della scoperta di un antenato comune a noi e alle grandi antropomorfe in Catalogna, 13 milioni di anni fa, ma in genere si dice che il ramo degli uomini parte qualcosa come da 7 a 5 milioni di anni fa. Ancora sono semplicemente delle scimmie, ovviamente, ed è con questa separazione che inizia la terza fase, e quella della storia di Homo. È interessante e certamente impressionante fare il rapporto tra la durata complessiva della vita, quella dell'uomo dotato di fuoco e quella dell'Homo sapiens sapiens. La vita è durata 3,5 miliardi di anni, 3.500 milioni di anni, l'uomo qualcosa come 3,5 milioni di anni, cioè la durata dell'uomo è un millesimo della durata della vita. Perché i primi Homo bipedi, le prime scimmie che camminano, sono quelle che lasciano le famose orme di Laetoli, che sono anche l'emblema della Tanzania. Sappiamo tutti che è lì nella Rift Valley tra Tanzania, Kenya e anche più a sud che parte la vita bipede. La vita delle scimmie bipedi, dette Homo, delle scimmie umane è un millesimo della durata della vita. L'uomo col fuoco appare qualcosa come 350.000 anni fa. Quindi un decimo di tutta la storia di Homo bipede. E l'Homo sapiens sapiens appare 35.000 anni fa, che è un decimo della vita dell'uomo col fuoco. Quindi la vita è mille volte l'uomo e l'uomo è 100.000 volte il sapiens sapiens. L'esistenza di sapiens sapiens è un centomillesimo dell'esistenza di Homo. Ora, in questa storia di uomini, ci sono le orme di Laetoli, 3,7 milioni di anni fa, coetanee più o meno della mitica Lucy, quella femminuccia afarensis. Le orme di Laetoli sono impressionanti perché sono il solo fossile fatto di carne, tanto che vengono studiate le impronte di questi piedi di carne come si studiano le montagne con le curve di livello finissime, mentre tutti gli altri fossili sono osso puro. Qui vorrei sciogliere un inno alla fossilizzazione. La fossilizzazione sostituisce molecola per molecola l'osso con pietra e con una finezza per cui non grossolanamente, ma addirittura nei minimi dettagli viene rispettata ogni traccia sull'osso, per esempio la stria di un dente, la stria di un pezzo di legno, in modo tale che si distinguono. Uno stillicidio infinitamente accurato che moltiplica la durata dell'osso milioni di volte. Un osso può durare mille anni, un fossile di osso milioni di anni. Mi inchino alla fossilizzazione. Poi vengono Homo habilis della gola di Olduvai in Tanzania, che io ho visitato con il cuore che mi batteva. Ho qui davanti a me un pezzo di pietra tagliente preso a Olduvai, accanto a un trilobite che tocco mentre vi parlo, di 300 milioni di anni fa, quindi mare primordiale. Viene il ragazzo del Turkana, 1,5 milioni di anni fa, e via via, tutta la serie, sconvolta negli ultimissimi anni dagli scavi di Dmanisi in Georgia, che ho visitato col mio gruppo di meditazione quest'estate, dove si trovano numerosi crani di scimmie uomo, definite tra ergaster e erectus, di 1.750.000 anni fa. 1.750.000 anni. Ricordiamoci che la nostra era cristiana, a cui siamo tanto affezionati, sono 2 millenni. Dmanisi sconvolge i calcoli perché troviamo ominidi, cioè scimmie uomo, quasi antiche come quelle di Olduvai, a migliaia di chilometri verso l'Asia. Un altro punto che mi affascina di questa storia è la caverna cinese di Zhukudian. È un'immensa caverna vicino a Pechino, profonda 140 metri, quindi una cattedrale, nella quale ominidi erectus sono vissuti da circa il 500.000 a circa il 230.000 avanti Cristo, diciamo, avanti noi. A queste distanze noi e Cristo non siamo distinguibili. Quindi è stata abitata per la bellezza di 270 millenni, tenendo sempre acceso il fuoco. C'è uno strato di fuoco alto 6 metri che corrisponde a non so quante decine di millenni. Poi sappiamo dei Neanderthal, facendo balzi giganteschi, che però, insomma, hanno la costanza di esistere per 60-65 millenni. enormemente più del loro successore vincente, cioè di Sapiens Sapiens. L'Europa è stata in mano ai Neanderthal per 60-65 mila anni. E poi arriva il bravo Sapiens con i suoi 40 mila, 35 mila anni, è ormai uno di noi. Questi sono i dati che conosciamo e adesso dovrebbe iniziare una fase in cui dalla nozione cerchiamo di passare a esperimenti di realizzazione. Proviamo a trasformare queste conoscenze in risvegli intuitivi alla realtà. Certo, occorrerebbe assumere una posizione meditativa, prepararsi, investire tempo. Ho già detto, sarebbe necessario investire qualcosa come un weekend, queste meditazioni sono semi di weekend. Ma io vi darò degli squarci rapidissimi, sapendo che poi il modo giusto di usarli è dilatarli nel tempo e farli lavorare su di noi. Una prima realizzazione può essere quella sul punto il Big Bang, questa spaventosa singolarità iniziale, con lo spazio-tempo infinitamente curvo su se stesso, di densità infinita, piccola come un atomo, che scaglia a distanza di miliardi di anni luce le galassie dell'universo, oggetto mostruoso della fisica. Siamo davanti a una immanità di energia, davanti a un oggetto irrappresentabile, ma davanti a qualcosa di calcolato, di con ogni probabilità accaduto, che appare nei nostri cervelli, nelle nostre menti di carne, nell'abisso di 12 miliardi, 13, 14 miliardi di anni fa. Una seconda realizzazione riguarda quello che ho chiamato il mondo della pura fisica teorica retto dalle equazioni materia-energia. È un mondo che, se ce ne accorgiamo, è a noi vicinissimo. Per esempio, se noi prendiamo un Eurostar e osserviamo che cosa lo muove, vediamo che è l'energia contenuta in un sottilissimo filo a cui si attacca un sottile pantografo, eppure l'enorme convoglio lungo 200 metri si muove e raggiunge i 200 km all'ora. Tutto per l'energia contenuta in quel filo. Abbiamo come l'icona vissuta dell'equazione di Einstein. Io vorrei che noi sentissimo, in un certo senso, l'eleganza di questo mondo tutto spazio e fisica teorica senza ancora una cellula. 9 miliardi di anni senza un diabolico esserino che si autoriproduce nell'acqua. Una terza realizzazione, per 3 miliardi di anni, per 3.000 milioni di anni la vita è stata molle, non c'erano scheletri, era acquosa perché era nell'acqua ed era fatta di acqua, ed era piccolissima, molto più piccola di capocchie di spillo. I 3 miliardi di anni di vita microscopica molle. Mentre vi parlo sto toccando un trilobite. 300 milioni di anni. 300.000 millenni. E tocco proprio quel periodo. Quei brevi giorni della vita di quel trilobite, io li tocco. E E mi appare tutta la differenza, così cara ai romantici, tra i calchi delle cose, per esempio di un teschio, e i veri resti, quelle che io chiamo le ipseità. È completamente diverso toccare un calco di trilobite e toccare il trilobite. L'ipseità è la cosa stessa. Non confondiamo l'identità, l'identico e l'ipseità, la cosa stessa. Ci può essere qualcosa di identico, ma che non è la cosa stessa. La differenza è di centinaia di milioni di anni. E penso alle pareti dolomitiche, dove porto i miei studenti tutti gli anni, 4 giorni in seminario filosofico. Sono alte 1500 metri, sono antichi depositi della Tetide, di un mare primordiale. Quei 1500 metri sono stati uncinettati da animaletti corallini per 300.000 secoli. Nient'altro che 30 milioni di anni, però sono 300.000 secoli. Su una parete dolomitica l'era cristiana è 10 centimetri. Ma come ho toccato i trilobite, posso toccare qualunque filo d'erba. Sono stato qualche volta in carcere a cercare di insegnare meditazione ai reclusi e nel mondo incredibilmente ridotto di cui loro dispongono c'erano comunque qua e là fili d'erba. Io dicevo, se voi toccate questo filo d'erba, voi toccate il discendente di una linea ininterrotta che risale all'origine dell'universo, voi toccate 3 miliardi di anni di storia generativa ininterrotta. Nel recluso del carcere irrompevano i miliardi di anni. Un altro esercizio di realizzazione molto efficace è l'attenzione al qui, al posto dove mi trovo. Io in questo momento mi trovo alla RAI, sotto di me ci sono piani di uffici molto civili, ma io posso dire, qui c'era qualche cosa con certezza 1 miliardo di anni fa. La mattina di 1 miliardo di anni fa è stata reale come questa. Che cosa c'era non lo so, ma so che c'è stato. Allora sento sotto di me in questo luogo l'abisso del tempo passato. E posso anche aggiungere, tra 100 milioni di anni qui sotto di me ci sarà qualcosa. Non so che cosa, ma 100 milioni di anni sono garantiti e questo luogo del pianeta esisterà. E posso chiedermi che cosa ci sarà. Un altro esercizio per me molto efficace, che però richiede tempo, è quello di collocarsi accanto alle generazioni da cui vengo, come dicevo prima, alle copule. Tra noi e l'uomo di Dmanisi ci sono 70.000 generazioni, mentre ce ne sono 80 nell'era cristiana. 70.000, 80.000 generazioni contro 80. Se io penso all'unione fisica dei miei genitori, risalgo a qualche decennio fa. Se penso a quelle dei nonni, dei bisnonni, ripercorro tutta la storia. Ci sono state copule medievali, copule altomedievali, copule del tempo di Gesù, copule del 10.000 avanti Cristo, adesso io mi trovo nel 10.000 avanti Cristo, un po' prima delle protocittà. Copule cavernicole, tutto questo è assolutamente avvenuto. E poi risalgo di 100.000 anni. Mi trovo all'alba dei Neanderthal e nel frattempo Homo sapiens matura in Africa, probabilmente c'è un fuoco in Africa dove due esseri assai pelosi si trasformano in miei antenati. E più vado avanti, e più, come dicevo prima, le copule diventano sempre più posteriori, lo sono già con le scimmie, e poi forse sempre più quadrupedi, e poi non si sa. Con i pesci non ci sono più copule, però ci sono le precise cellule del mare Cambriano da cui io discendo, proprio quelle, nonnocellula. Per tempi meno remoti, io uso molto la pratica di collocarmi immaginativamente accanto a un uomo, per esempio a un egiziano che ha scoperto in questo stesso istante una lettera della scrittura sacra egiziana. Ha scoperto un nuovo geroglifico. Io sono accanto a lui nel momento in cui lui sta scoprendo un nuovo geroglifico. Siamo nel 2500-3000 avanti Cristo, cioè più distanti da Cristo di quanto lo siano gli uomini oggi viventi, perché l'era pre-cristiana è infinitamente più lunga dell'era cristiana, ed eccomi lì, accanto a lui. Nel bellissimo libro sulla vita di Piero Angela spesso viene usato questo artificio, collocarsi lì. È reale quanto oggi. Molti uomini contemporanei vivono di supermercato, shopping, di buoni pranzetti quando va bene e di tanta televisione. E per questi uomini mi è venuta in mente una meditazione guidata fatta ad Manisi. Proprio accanto agli scavi che stanno portando alla luce resti umani e animali depositati da un torrente 1.750 millenni fa. Ci siamo seduti nell'erba, avevamo sotto di noi bellissimi scoscendimenti verso un torrente. Avevamo visto una bellissima scavatrice spagnola in jeans molto aperti e piedi nudi, che estraeva, che grattava con un bisturi un enorme osso di elefante che usciva dalla terra, sorvegliata da un laser che collocava nelle tre dimensioni ogni pezzettino di terra tolto, in modo che si potesse poi ricostruire l'ologramma corrispondente a tutto il banco di terra con gli oggetti dentro. Quando al di là della bella fanciulla sdraiata, coltissima naturalmente come tutti gli scavatori, ho visto quell'osso gigante, ho avuto come un colpo alla gola. Era la ipseità. Ma la meditazione è consistita nel collocarsi a quel tempo e guardare verso di noi, cioè invertendo la contemplazione del tempo dal passato remoto verso oggi. Che aspetto ha l'oggi visto da allora? Da quei padri profondi che ci hanno aspettato nella terra. E visto che l'uomo di oggi dà tanta importanza allo shopping, ai pranzetti e alla televisione, ho scelto per misurare il tempo l'attesa di un cibo caldo. I nostri genitori mangiavano tutto crudo a quell'epoca. Le prime tracce di fuoco sono 500 millenni fa, visti da oggi. Quindi dovevano ancora passare 1 milione di anni, 1.000 millenni e altri 250 millenni. E io mi sono messo nella pelle di un ominide ergaster che sa che un giorno si mangerà caldo. E l'ho dotato della facoltà di raccontarlo ai suoi figli. Sapete, un giorno si mangerà caldo, una profezia. E passano 500 millenni in cui ci si racconta questo avvento del cibo caldo e ancora niente. 500 millenni. Ne passano altri 500, sempre masticando roba cruda e sempre dicendo un giorno si mangerà caldo, ma non sanno come. E finalmente i tempi precipitano. Un mio amico mi ha detto: la cosa più terribile deve essere stato passare gli ultimi 250 millenni, quando ormai mancavano solo 250 millenni a mangiare qualcosa di caldo. Sapevi che l'avresti mangiato fra 250 millenni. E ancora non sapevi come. Io credo che a questo punto un'idea di che cosa siano i tentativi di realizzazione dell'abissalità del tempo ve l'ho data. E vorrei terminare con delle considerazioni forse più generali. Anzitutto, quello che abbiamo fatto fino a questo momento è ancora attività. Ci siamo impadroniti di visioni, di eventi, di stati di cose, ma non abbiamo lasciato che queste si impadronissero di noi. La vera meditazione è far agire e lasciar agire su di noi le realtà contemplate. La vera meditazione non è impossessarsi dominativamente delle cifre del tempo. È la realtà del tempo che prende possesso di te. Il tempo non è un punto concettuale dentro di te, per esempio 3 miliardi di anni, ma tu sei un punto, un puntolino dentro la realtà del tempo. Devi lasciarti fagocitare dal tempo come da un immenso divoratore. Tu sei più piccolo di una briciola nelle fauci azzurre o azzurro-nere dello spazio e del tempo. Un'enorme bocca divoratrice spalancata come quella dei mostri di Bomarzo ti contiene come una briciola. Una bocca spalancata, grande come il cielo. Un fiume interminabile che ti divora come una sua goccia. C'è un esercizio impressionante. Guardare il tempo futuro da oggi. Si parlerà ancora italiano tra 1000 anni? O sarà una lingua morta conosciuta da eruditi cinesi? Ci sarà ancora l'umanità fra 10 millenni? Ci sarà l'umanità sulla Terra tra 1 milione di anni? Tutto questo tende a trasformarci. Trasforma la nostra visione delle cose. Mentre io preparavo questa trasmissione, ero su una terrazza sopra Firenze, guardavo la collina di Settignano e la velocità con cui si era coperta di ville e casette mi era sembrata frenetica. Ho visto una scuola e mi sono detto, la scuola dove si imparano queste notizie potrebbe trasformarsi in un istituto di contemplazione, un'astronave di assorti che ruota solidalmente con un pianeta ricco di acqua allo stato liquido, coperto di vegetazione, sul quale l'universo, attraverso gli scibili insegnati a scuola, diventa finalmente cosciente di sé. La scuola come astronave di assorti, come tempio della gratitudine, perché coloro che vivono su pianeti dove ci sono scuole restituiscono all'universo in termini di coscienza quello che l'universo ha donato loro in termini di cervello, di corpo e di capacità di avere coscienza. La scuola come il luogo dove l'universo e la storia umana attraverso i saperi, l'universo, la storia umana, la struttura degli esseri che ne fanno parte, attraverso i linguaggi, diventano coscienti di sé. E sempre là sulla terrazza, preparando la trasmissione, ho anche capito come si deve vivere, come si deve passare la vita. Mi sono detto, devo passare la vita alimentandomi di sole e di salute per leggere, leggendo per meditare, meditando per realizzare la vita degna. Come dicevano Platone e Aristotele, è il bios theoretikos, è la vita contemplativa. E questa vita, per usare adesso categorie indiane, è già moksha, è già liberazione, perché è già liberazione da tutto il pettegolo, è già contatto con l'infinitamente più grande di me, ma un contatto che in questo caso almeno non si assorbe in un assoluto extramondano. In un nirvana, è un contatto con l'unità inscindibile samsara nirvana, cioè mondo fenomenico e grande vuoto generatore. Come nella poesia di Montale, quando le cose si accampano di gitto contro lo sfondo del vuoto. Il punto d'arrivo della contemplazione è intuire la storia stessa del mondo come la storia del corpo dell'assoluto, perché altro non c'è. Il mondo è l'avvenimento assoluto che ha sconfitto il non essere. allora so come devo vivere, cerco di vivere in un samadhi cosmico e transcosmico permanente, che è il riassunto del sapere umano. Cerco di vedere la mia vita come Aleph, nel senso di Borges, punto nel quale si radunano tutti i livelli della realtà e tutti gli eventi della realtà. Io sono microcosmo, sono Aleph e ne acquisto coscienza.